Podcast Parrucchieri, il primo podcast in Italia dedicato al marketing per saloni di acconciature, con Nico Benz e Lelio Lele Canavero.
Eccoci, benvenuti alla 60ª puntata di Podcast Parrucchieri. Con me che sono Nico Benz e con...
Lelio Lele, ma ciao Nico, quanto sei abbronzato?
Hai visto? Si vede anche in radio, pensate che roba. Va bene, fantastico. Allora, si dice buon anno, perché insomma l'anno scolastico, sì. Inizia l'anno scolastico, settembre è sempre un anno, secondo me settembre è meglio di gennaio, perché settembre è l'inizio vero, ti sei riposato, sei pronto a ripartire, il mondo riparte. Va bene, ripartiamo dando i contatti, come al solito, podcastparrucchieri.it, il nostro sito internet di riferimento, dove potete arrivare a tutto, cioè alle nostre app per Android e per iPhone, potete abbonarvi al podcast direttamente su iTunes, potete scaricare le puntate da Spreaker, che è la piattaforma che ci ospita, e poi su Facebook la pagina ufficiale Podcast Parrucchieri e i gruppi Imprenditori della Bellezza e Parrucchiere in Azione. E qui torniamo a casa di Lele, perché la puntata Lele 60 è appunto...
Quelli che il team, in effetti, se avessi dei capelli in testa comincerei a vedermeli bianchi, perché 60 sono 60, tanti.
Nico. 60 sono tanti.
Allora, caro Nico, tu devi sapere che io mi sono preso un bel fondello, un bel culetto, perché a luglio, ti parlo di un mese e mezzo fa, mi sono stato criticato perché le parli troppo poco del team, devi parlare di più dei collaboratori, oltretutto ci sono dei collaboratori che ti ascoltano, che vi ascoltano, quindi dateci degli input, perché qualcosa abbiamo detto, abbiamo dedicato una puntata alla leadership, abbiamo dedicato una puntata alle regole, però effettivamente sul team c'è ancora molto, ma molto da approfondire, e quindi preparatevi, perché sfrutteremo questa parte conclusiva dell'anno per dedicare, almeno quando sarete ospiti a casa mia, per dedicare qualche puntata su tutte, sul totale, al team. Perché? Perché subito, te lo dico Nico, qui devi veramente, con l'esperienza che stai sviluppando al fianco dei parrucchieri, devi veramente farmi gambe attese, senza mezzi termini, nessun problema, perché dobbiamo essere utili, e delle volte uno non si rende conto di quanto la gestione del team sia diversa da quella che si può immaginare. Quindi sei pronto con le gambe attese tu?
Sì, assolutamente, anche perché guarda, la questione dei collaboratori, adesso i collaboratori che mi sentiranno diranno ecco, adesso parla di noi, quello dei collaboratori in alcuni casi, anche nel mio ambito, spesso è un problema, delle volte è una grande risorsa, ma delle volte è un problema, perché mi capitano le domande: ah, i miei collaboratori non mi aiutano con le foto, eccolo, non mi aiutano con... E mi arriva anche a me un po' questa problematica di gestire il team, so che fa parte in maniera preponderante del tuo metodo, la visione dei collaboratori, quindi ripeto, sì, sicuramente avrò qualche gamba tesa da fare, perché spesso sono coinvolto anch'io nella gestione, diciamo, della comunicazione online con il team.
Guarda, io ero contento, me lo ricordo come fosse ieri, quando abbiamo fatto l'ultima puntata di luglio, quando l'abbiamo dedicata a YouTube, perché dopo 3 minuti avevi già aperto la testa delle persone parlando del concetto, del titolo, della descrizione, delle tax. Se posso, voglio fare la stessa cosa oggi. Perché? Perché incredibilmente, Nico, ce lo sentiamo dire spesso, e lo hai fatto un ottimo esempio, perché l'esempio del non fare il selfie, uno non ci pensa, l'altro non ne ha voglia, l'altro non vuole farsi la foto, eccetera, ma al di là di quello è proprio un problema di testa, di mentalità. Voi sapete che io picchio molto sulla mentalità, sull'atteggiamento. Per me è un terzo del mio lavoro che devo fare verso di voi, un terzo è il marketing, un terzo soprattutto la strategia, all'operatività lascio che se ne occupi chi lo fa, l'altro è la comunicazione, quindi ovviamente la comunicazione in salone e con il team, con la clientela, e la comunicazione all'esterno, le PR, e l'altro è ovviamente l'atteggiamento. E qui voglio darvi una notizia. Spesso e volentieri, quando io sento un parrucchiere parlarmi del team, e qui posso vedere che li accomuna sia chi ha un team e non è contentissimo, sia chi il team non ce l'ha proprio perché ha paura di questo, quando uno mi dice: ma lei, il problema sono i ragazzi, si aspetta subito, se un po' mi conosce, che io parta e dica: no, il problema non ce l'hai con il team, il problema ce l'hai con te stesso, con il tuo modo di fare leadership. Ebbene, no. Non sto per dirvi quello, siete seduti, siete pronti, le cuffie sono ben piantate nelle orecchie. Signori, spesso il problema non sono i collaboratori, il problema non sono loro, il problema è dentro di loro. Oh mamma mia, Lele, che cosa vuoi dirmi? Voglio dirti che delle volte un ragazzo di 20 anni, è inutile che stiamo lì e diciamo ma i ragazzi di oggi non hanno più voglia di lavorare e sono poco motivati, sono svogliati, sono distratti, non ascoltano le cose che gli viene detto, non capiscono, fanno finta di non capire, si arrabbiano, ti fanno il muso e basta, mamma mia che mi tocco i maroni. No, il problema, ragazzi, è perché si comportano così? La domanda non deve essere ehi Manico Benz, cosa, i miei ragazzi non mi aiutano e non fanno le foto. La domanda giusta è perché non fanno le foto? Alle radici della leadership, ragazzi miei, non c'è il giudizio di ciò che accade, ma c'è il capire perché sta accadendo. Per quale motivo un collaboratore non collabora? Per quale motivo fa fatica a fare delle istruzioni o a fare delle cose che per voi sono ovvie? Per quale motivo dico e dirò sempre che il buon senso è morto e sepolto? Il compito di un leader non può essere quello di gestire delle fuoriserie. Il compito di un leader è creare le fuoriserie, maledizione. Non possiamo pretendere, sperare, pensare che i migliori collaboratori arrivino tutti nel nostro salone, perché se lo pensiamo tutti, siamo migliaia e migliaia e migliaia di saloni in Italia che avremmo trovato migliaia e migliaia e migliaia di persone splendide. Le dovete creare e le dovete creare anche sicuramente facendo tesoro della puntata di oggi, perché voglio essere chiaro, poi sento subito Nico Benz su questa introduzione, può essere una questione di educazione dei ragazzi, può essere il periodo storico che loro stanno vivendo, noi non siamo al mondo per giudicarli, noi siamo al mondo per goderceli, per mettere in condizioni di sfruttare il loro potenziale, quindi è una questione di convinzioni e quindi partiamo da lì, partiamo dal fatto che un buon leader per gestire bene il team deve innanzitutto saper leggere in ogni individuo quali siano le convinzioni, i sistemi di credenze che muovono queste persone quando lavorano.
Sì, Lele, io credo soprattutto di quello che hai detto, che il crescerci i collaboratori sia fondamentale, perché trovare dei collaboratori, adesso chiaramente io parlo dalla mia esperienza come azienda e quindi dei miei collaboratori, quindi in questo momento sto parlando delle mie online angel, che sono le mie collaboratrici, quindi come collaboratore, certo, di un salone. E l'esperienza mi ha insegnato che me li devo crescere, trovarmeli già belli e pronti esattamente come li vorrei io è un'utopia irrealizzabile. Invece cercare di intuire se quella persona potrebbe crescere come vorrei, aiutarla a crescere, è l'investimento migliore che puoi fare, perché puoi avere un collaboratore cresciuto da te, che rispetta il modo di lavorare che hai creato tu, diventa la cosa migliore in assoluto.
Guarda Nico Benz, hai fatto un ottimo esempio, perché la maggior parte dei parrucchieri che cosa dice? Lele, come devo fare perché facciano ciò che voglio io? E invece la realtà è, Lele, qual è, come faccio a trovare il motivo per cui loro devono fare le cose che voglio che facciano in un certo modo? È questa la differenza. Noi non dobbiamo imporre, noi dobbiamo mettere le persone in condizioni di capire che non devono vivere il lavoro solo come un modo per sbarcare il lunario, per portare a casa uno stipendio, ma devono viverlo come un'espressione del sé. Ma Lele, tu lo dici, non sono mica uno psicologo. Non devi diventare uno psicologo, devi diventare un leader. Puoi, per diventare psicologo hai bisogno di una laurea. Per diventare leader, no. Io conosco dei parrucchieri che con pochi accorgimenti hanno fatto dei passi giganti, dei passi da gigante nella gestione del loro team. Perché? Perché hanno smesso di fare le cose contro di loro, tra virgolette, sarò più chiaro con un esempio subito, e hanno cominciato a fare le cose con loro e, attenzione al botto, per loro. Perché se il titolare, abbiamo parlato di convinzioni, bene, se il titolare dice ma io non sono un leader, ha un problema. Perché essere leader si impara, e poi bisogna smetterla di pensare che è il leader che fa le cose. Il leader fa in modo che le cose vengano fatte. Quindi sono i ragazzi che cambiano la loro testa grazie all'esempio e alle capacità del leader. Tom Peters diceva una cosa meravigliosa: sviluppare il talento è un'attività che deve impegnare 25 ore al giorno, 8 giorni alla settimana, 53 settimane l'anno. Era provocatorio in questo discorso, ma l'input qual è? Signori, voi titolari siete lì per mettere ogni collaboratore nelle migliori condizioni di esprimere se stesso, e dovrete farlo da un punto di vista personale e da un punto di vista professionale, perché se da un punto di vista personale il mio collaboratore è arrabbiato per qualche motivo, farà fatica ad esprimere il meglio sotto il profilo professionale, e smettiamola con le frasi fatte, ma Lele, uno deve venire qua, i problemi se li lascia a casa, a me non me ne frega niente, sei al mondo o no? Ma stai bravo che se tuo figlio si prende un brutto voto a scuola, arrivi il giorno dopo, la meni a tutti i clienti, e ti si è rotto il telefono perché ti è caduto dalla borsa, è una catastrofe per 2 giorni finché non hai il nuovo. E allora perché il team non deve essere uguale? Io delle volte dico, ma perché le persone non si guardano allo specchio? Perché l'essere leader in primis significa dare l'esempio. Noi, l'esempio più classico, l'altro giorno discutevo in spiaggia con una persona, ma sai, in fin dei conti sono il titolare. Sai perché mi ha detto questo? Perché io gli dicevo, ma ragazzi, ma vi svegliate o no? Voi, se volete che i collaboratori non usino il telefono, voi non usate il telefono. Cioè io devo avere il cellulare perché sono il capo. Per quale motivo io quando faccio i corsi il mio cellulare è nella valigia ed è silenzioso, non in vibra? Perché ho troppo rispetto delle persone che ho davanti e perché voglio dare l'esempio. Se io per primo non uso il telefono, il 90% degli allievi, chiamiamoli così, non lo userà. E se il 10% lo usa, stupidi loro. Ma io l'esempio l'ho dato. Il mio esempio è, io mi sto dedicando anima e corpo a voi e vi consiglio di fare lo stesso. Non che ho visto dei miei colleghi con il telefono che ogni tanto vanno, fanno una domanda, vanno a vedere il telefono, scrivono su WhatsApp, ma quelli non sono formatori, sono formatori, non mi ricordo chi è che l'ha detta, ma è logica. Quindi essere leader significa dare l'esempio. E poi, attenzione, c'è un concetto importante, poi voglio sentire Nico Benz su questo. Vi ho subito ammonito dicendo, ragazzi, voi dovete smetterla di giudicare i collaboratori. Per costruire un team, voi dovete lavorare sulle persone. Non è il team non costruisce le persone, sono le persone che costruiscono il team. Poi il team costruisce le persone. Questo è un seguito. Io parto, Valentina in ufficio, bene, devo creare in lei i presupposti, i valori che voglio condividere insieme a lei e l'esperienza professionale che lei vivrà. Lei deve sentire che non è, virgolette, solo un'impiegata, perché non lo è. Perché lei è una pedina nevralgica, fondamentale, come io sono una pedina nevralgica, fondamentale. Io e lei lasciamo perdere il mio ruolo di datore di lavoro, siamo uguali e indispensabili per l'azienda, anche se il corso porta la mia faccia. Se lei mi sbaglia all'hotel o non mi prepara i materiali o c'è qualche casino, il corso ne risente. Quindi lei si sente in primis realizzata in quanto persona dal lavoro che fa e da come lo fa, e in secondo lei, grazie al far parte di un gruppo, contribuisce a qualcosa che lei da sola non potrebbe mai fare. Si sente parte di un progetto che è più grande di lei. Queste sono le due dinamiche che noi dobbiamo trasferire sui collaboratori, maledizione, che loro da soli possono esprimere loro stessi e migliorare come persone, e insieme far parte, partecipare, condividere ad un progetto più grande, più nobile, e allora vedrete che i collaboratori cambiano. Ma da dove nasce questo? E qui arrivo al concetto sempre di Tom Peters: ogni leader deve trattare ogni suo collaboratore convincendosi, partendo dal presupposto che questa persona che hai davanti abbia talento. Signori, chiudo con sta frase, poi lascio la parola a Nico Benz. Io voglio dirvi una cosa: arriva una ragazza e mi dice, Lele, sì, sto provando una nuova, però sai, ho già capito che non è quella giusta. E gli ho detto, allora licenziala domani. No, ha ancora 2 mesi contratto. E allora così no, maledizione, perché se hai già deciso, vedrai solo le cose che sbaglia, vedrai solo le cose che non fa, non vedi sui passi avanti, non la gratifichi, non la premi, non la incoraggi, non le fai delle domande, non le dai delle risposte, perché hai già deciso. Signori, smettetela di giudicare le persone, non siete al mondo per giudicarle. Quella persona, cosa posso fare io titolare in più nei prossimi 2 mesi per essermi speso al 101% di me per mettere questa persona ad esprimere il 101% di sé? Poi ci sta, non ce l'ho fatta, benissimo, up or out, o cresci o esci. Non sei riuscito a crescere, bene, non è il posto giusto, non sei la persona giusta, io non sono il salone giusto, vattene a farti benedire, ma io in questi 2 mesi darò l'anima per metterti nelle migliori condizioni di operare.
Sì, chiaramente Lele, qua siamo molto più nel tuo campo, quindi quando siamo in questo tipo di puntate in realtà mi vengono le domande da farti più che le cose da aggiungere. Sicuramente no, beh, in realtà Io non mi occupo di leadership, chiaramente questo dicevo è il tuo campo, ma certo. c'è una cosa che io pretendo dai miei collaboratori, pretendo e cerco poi di portarli lì, e magari ne parlerai in questa puntata, magari questo input ti accende qualcosa.
Sì.
Io non amo moltissimo i collaboratori che io definisco, senza voler denigrare la categoria, ma cercate di capirmi, quelli che io definisco, sì, gli impiegati.
Sì.
Perché quando lavoro con un collaboratore, io chiaramente sto parlando del mio online angel, ho la voglia che diventi brava quanto me. Mi piacerebbe creare un altro Nico Benz per poi potergli dare dei miei clienti, perché so che l'ho creata io, l'ho cresciuta. Ho difficoltà invece a relazionarmi con quelli che appunto definisco gli impiegati, cioè quelli a cui gli dai dei compiti da fare, spiegandogli che con quelli possono crescere, che magari facendo quel passettino in più possono crescere ancora di più, e invece non lo fanno o fanno fatica a farlo, e allora io lì sono lì che cerco di lavorare per cercare di fargli perdere quel modus operandi da impiegato, ecco, ripeto, prendetemi con le pinze il termine, quello che svolge solo il compitino, per cercare invece di fargli avere una visione diversa, perché per esempio nel mio campo un po' del tuo ce lo devi mettere, un po' di curiosità ce lo devi mettere per crescere. Se io ti dico cosa fare, tu lo ripeti, non crescerai mai. Ecco, questa è un po' la mia visione.
Guarda che quello che hai detto è meraviglioso. Sai, quando io all'inizio ho chiarito e ho detto ai ragazzi, voi quello che dovete pensare è che le persone debbono, gioco forza, trovare dentro di sé un significato che prescinda dal denaro. Quindi, ok, oltre che per il denaro, io faccio questo lavoro perché sarà anche provvisorio. Ok, io spacchetto patatine congelate al McDonald's, lo farò per i prossimi 3 mesi perché ho fatto un contratto trimestrale, perché è un momento della mia vita in cui mi fa piacere poter acquisire del denaro e lavorare in determinate tempistiche. Ho nella mia testa che questa esperienza mi permetterà di vedere com'è il team dall'ultima ruota del carro, e quindi poter creare dentro di me un leader migliore che un domani potrebbe sfruttare questo, quando riuscirò magari finalmente ad arrivare a meritarmi un posto in un negozio, eccetera. Quindi non è una mentalità imprenditoriale o non imprenditoriale. Quello che dice Nico Benz è sacrosanto, perché noi dobbiamo capire che qui non si tratta di voler lavorare a partita IVA o no, ma del significato che noi diamo al nostro ruolo nei confronti di un altro. L'esempio più classico, guarda che questa è bella, Nico, preparati. Howard Schultz, io me lo sono studiato a memoria, perché è quello che di fatto ha contribuito in modo determinante a creare il fenomeno Starbucks, la famosa catena di caffetterie. E sai, lui ha lavorato molto sul codice, io me lo sono studiato a memoria, ho fatto i salti mortali per averlo, prendi un pezzo di lì, un pezzo di là, perché non c'era, perché o sei dipendente di Starbucks, e per me era un po' difficile con la mia età, potevo aspirare che mio figlio ci andasse, gliene avrebbero dato una copia, l'avrei anch'io. Ma una frase è fondamentale ed eloquente su quello che è il messaggio che stiamo cercando di darvi. Schultz diceva: noi non ci occupiamo di servire caffè alle persone, ci occupiamo di persone che servono il caffè. È come se tu adesso, parrucchiere, mi dicessi: noi non ci occupiamo di fare i capelli alle persone, ci occupiamo delle persone che fanno i capelli. Signori, cambia completamente l'approccio al mestiere e al team e ad ogni collaboratore. Noi non ci occupiamo di fare i capelli alle persone, ci occupiamo delle persone che fanno i capelli. È meraviglioso come concetto, perché vi mette in condizione innanzitutto di sentirvi parte attiva del processo. Quindi allo stesso modo vale anche per Nico Benz, che non si occupa di fare il servizio online angel alle persone, ma delle persone che producono il servizio online angel all'interno della sua struttura. E questo vale per me, io sono partito da lì, e poi ti ritrovi una Valentina, una Luisa, una Giancarla, una Anna, che non guardano l'orologio, che fai fatica a mandarle via dall'ufficio, che fanno quello che fanno, che se hanno sbagliato dicono: oh, lei, scusa, ho fatto quell'errore, anche quando è un errore magari preoccupante. Signori, si crea un ambiente di lavoro in cui ognuno sente di poter dare e di soprattutto voler dare il proprio contributo, perché quello che fa con noi, insieme a noi, da solo non lo potrebbe mai fare, e prescinde dal ruolo, dall'essere a stipendio o dall'essere a partita IVA. È un patto che facciamo con noi stessi, perché stiamo esprimendo noi stessi attraverso il lavoro che facciamo.
Sì, no, questa visione di ci occupiamo di chi si occupa di sì, è fantastica. In realtà sì, è vero, il mio lavoro è quello di far crescere le mie collaboratrici. E hai ragione, l'hai detto tra le righe, qualcuno ha la paura, non vorrei dire baggianate, ma me lo direi tu, qualcuno ha la paura di far crescere troppo i collaboratori perché poi se ne vanno. Questa è una paura che circola in questo ambiente, o no?
Grande, grande Nico, ma il problema è quello. Ma sai perché, Nico Benz? Per un motivo, perché 30 anni fa, 20 anni fa e forse incredibilmente ancora oggi da qualche parte, invece di insegnare a fare un taglio, la copri con il gomito, lo coprivano con il gomito perché avevano paura che il dipendente si mettesse in proprio. Oggi in teoria, se il tuo collaboratore sbaglia, tu sei il primo che paga, perché sono la metà di un miliardo, e quindi ovviamente che cosa succede? Vado lì? No, vado là, perché lì c'è un collaboratore che mi sta sulle balle. Ci sono dei titolari che hanno dei collaboratori, li tengono lì, non li fanno crescere, e il collaboratore è la prima fonte di perdita di clienti, è la prima fonte di turnover di clienti. Questo non vuol dire bruciare le tappe, ma vuol dire, ti faccio l'esempio, quando io dico a un titolare di creare ogni anno il piano di crescita insieme al suo collaboratore, dire ok, dove vuoi essere fra un anno, fra tre anni? Il titolare mi guarda e mi dice, ma stai scherzando? Cioè, lui mi potrebbe dire, sì, fra tre anni voglio mettermi in proprio. È esattamente quello che hai fatto tu, ma lo pianificate insieme, pianificate la sua crescita, lui si spenderà il triplo per andare a fare i corsi, contribuirà in certi corsi economicamente e quindi incidendo in meno sul tuo budget, lavorerà in un'altra maniera, insomma, cioè, si gioca a carte pulite, ci sarà sempre il bastardo che fa i capelli in nero, che si frega in magazzino il tubo, ma non è che per colpa di un ladro noi adesso pensiamo che il mondo sia uno schifo e non usciamo più. Dai, ma ragazzi, svegliamoci, noi dobbiamo meritarci i collaboratori cercandoli nel miglior modo possibile. Ci mancherebbe altro, già nella ricerca avremo modo di approfondire questo tema, ma soprattutto poi educandoli all'interno dell'attività e ricordandoci che loro il significato possono già averlo, tanto di guadagnato siamo stati fortunati, o possono avere bisogno di noi che li aiutiamo a crearselo. Invece spesso e volentieri il titolare fa esattamente quello che diceva Nico Benz, vale a dire ha quasi paura della crescita dei propri collaboratori. Quindi se il suo salone non cresce, non mi ricordo qual era il guru americano che diceva che la forza di una catena è data dall'anello più debole, quindi per parafrasi la forza di un gruppo è data dal suo anello più debole. Se tu hai un collaboratore che è lì, che non collabora, che non cresce, che non fa eccetera, bene, la tua forza è data da quello, e quindi perderai dei clienti perché l'anello debole si spezza e ti fa casini. Fra l'altro, Nico, io non so, mi raccomando, sempre la gamba tesa, perché sei fin troppo bravo.
Sì, no, in realtà ti stavo per entrare in gamba tesa, perché ho detto, visto che magari in questa puntata ci prendiamo l'inimicizia di qualche titolare che dice, ah, ecco, ce l'ha con me, possiamo anche prendere l'inimicizia di qualche collaboratore dicendo anche il contrario, visto che hai detto che facendo crescere il collaboratore, non avendo paura che cresce, magari fa i corsi, ne fa tanti per crescere. Ma ogni tanto c'è anche la medaglia al contrario, cioè ci sono anche collaboratori che dicono a me non mi interessa fare i corsi, io non voglio crescere, sono qua solo per prendo il mio stipendio e me ne vado, e allora ci sono anche quelli, qualche titolare potrebbe dire io ci ho provato ma non mi seguono, non hanno voglia di imparare, non hanno voglia di crescere, pensano che la formazione sia tempo perso, quindi così... Così spadate a chiunque, diamo questa puntata, va bene.
Sì, 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 ma guarda, i cercatori di noi li chiamiamo i cercatori di stipendifici. Ecco. Sì, cioè loro non vogliono, vogliono cercare uno stipendificio. Ma qual è il problema? Il problema sono i patti chiari fin dall'inizio. Ti faccio un esempio. Ripeto, ragazzi, io lavoro per i titolari e lavoro per i titolari e lavoro per i collaboratori. Quindi il mio compito è creare degli ambienti motivati e produttivi, nei quali i risultati d'eccellenza vengono sviluppati in un ambiente in cui si ha voglia di lavorare insieme. Quindi io non lavoro, quando faccio soprattutto i corsi legati, come lo chiamo io, ottimizzare, che è un mio neologismo, teamizzare, perché non c'era una parola che dicesse tutto quello che volevo. Quando io faccio quello, io non lavoro mai per il titolare, io lavoro per il team, io lavoro per il titolare e per il collaboratore. Il collaboratore che viene al colloquio spesso e volentieri si trova in una situazione in cui il titolare ha un sacco di fretta, Il titolare ha un sacco di fretta di farlo crescere, ha bisogno perché gli manca personale, quindi che cosa succede? Dice, ah tu, sì, ti assumo, lo prende, quando in realtà ha distinto, ha visto, c'è qualche problema. In realtà nella ricerca noi dovremmo fermarci, parlare con i collaboratori, chiedergli quali sono le ambizioni, cosa lo spinge a lavorare, perché ha scelto proprio noi. Dobbiamo fare più domande, ecco perché ne insegno queste domande nei corsi, perché queste domande ci aiutano a capire chi abbiamo davvero. Non, io preferisco avere un collaboratore in meno, non la classica mela marcia, come si dice all'interno, preferisco averne uno in meno e vorrò dire che alzo i prezzi, così seleziono la clientela e posso continuare a farlo. Ed è un ottimo pretesto, fra l'altro, per poter fare un aumento. Piuttosto che non avere una persona strappata da una strada in cui si stava benissimo, non aveva voglia di far niente, vabbè, ha fatto contenta mammina, è venuta, ha fatto il colloquio e l'abbiamo assunta lì sui due piedi. In realtà è molto importante questo concetto, questa ricerca della parola chiave che vi dissi già a suo tempo, che è complicità, vale a dire creare complicità, rendere le persone complici all'interno del team, titolari, collaboratori, colleghi insieme. Perché? Perché il team si, come detto, comincia dal singolo e poi si autoalimenta. Alberoni diceva che maestro ed allievo contribuiscono entrambi nella stessa misura al successo educativo. Quindi quando un collaboratore ha voglia di imparare, di crescere, allora il titolare trova un ambiente motivato, trova delle persone che hanno voglia di fare, lui per secondo si dà da fare. Ma come si costruisce questo? Partendo da quello che vi ho detto all'inizio, cioè dalla ricerca del significato. Io assumo un collaboratore nel momento in cui mi do 3-4 mesi insieme a lui, un periodo di prova importante, non un giorno, mezza giornata, 3-4 mesi, per vedere se insieme riusciamo a capire quale sia il motivo per cui lui deve essere felice di fare il parrucchiere e di farlo lì da noi. Fin tanto che non abbiamo aiutato il collaboratore a togliersi via quelle convinzioni limitanti tipo il lavoro vale un altro, basta prendere i soldi, ma il lavoro mi dà modo di esprimere me stesso. Fin tanto che non abbiamo fatto capire al collaboratore che l'esperienza lavorativa che fa da noi, qualunque cosa faccia poi da grande nella vita, diventa fondamentale per lui a livello di identità, a livello di persona, beh, se noi facciamo questo abbiamo ottenuto dei risultati. Se non facciamo questo, prepariamoci, perché o avremo avuto la fortuna di avere dei collaboratori molto bravi, oppure di loro, e quindi gestiremo delle brave persone, oppure faremo fatica. Ti dico ancora una cosa, Nico Benza, e poi ti ripasso la parola. C'era un libro molti anni fa, una quindicina d'anni fa, uscito, scritto da Giampaolo Montali, che ha vinto parecchie medaglie sia nella pallavolo sia proprio con la nazionale di pallavolo, e lui aveva scritto un libro in cui diceva che puoi insegnare anche ad un tacchino ad arrampicarsi su un albero, ma se è uno scoiattolo è meglio. Ecco, noi spesso e volentieri cerchiamo di fare in modo che i tacchini si comportino da scoiattoli. In realtà dobbiamo essere prima di tutto molto bravi con il nostro sistema a cercare gli scoiattoli e poi a fare in modo, se abbiamo davanti un tacchino, non che diventi uno scoiattolo, ma che sia il miglior tacchino della storia. E questo è il nostro lavoro, e questo è il lavoro di un leader. Non giudicare i collaboratori, ma chiedersi quale sia il modo per farli crescere lavorando sul significato che loro danno al lavoro e a se stessi che lo compiono.
Sì, che poi sai, far crescere un collaboratore, l'ho detto prima quando parlavo di che io cerco di crescermi degli altri Nico Benz, certo. Fa un po' parte anche del modello di business di un salone, perché a meno che tu che stai ascoltando non hai voglia per sempre che ogni volta che entra una cliente o gli tagli i capelli tu o non se li fa tagliare, in realtà crescere dei collaboratori che sono bravi quanto te, ma anche più bravi, io guarda, mi crescerei un online agent che è più brava di me molto volentieri, a dir la verità, senza nessuna paura, permetterebbe di fare, una parola grossa in questo momento, in questa puntata, ma prendiamola con le pinze, permetterebbe di fare un business scalabile, cioè posso diventare, certo, più grande, posso crescere, perché non c'è bisogno che faccia tutto io, perché i miei collaboratori sono cresciuti a tale livello che io o uno dei miei collaboratori è la stessa cosa o comunque una cosa altamente di qualità, è più o meno dello stesso livello, magari anche con qualche piccola differenza in positivo, e questo permette di crescere. Quindi in realtà tutto quello che sta dicendo Lele in questo momento, parlando della crescita dei collaboratori, senza stare a parlare adesso delle difficoltà anche di Crescio, che è chiaro che ci sono delle difficoltà, non è tutto rose e fiori. Io dico che su Inter c'è strategia e sudore, ma dovunque c'è strategia e sudore, probabilmente anche nella ricerca, nella formazione del proprio personale, però questo permette di crescere, di poter far crescere il business in maniera più libera, più aperta, di poter vivere meglio la vita del salone. E poi faccio un piccolo esempio, l'ho già fatto credo in questo podcast, ma lo ridico: Bullfrog ha fatto su internet una cosa che nessuno avrebbe mai fatto o farebbe nella vita. Su Instagram ci sono i profili dei saloni di Bullfrog e ogni barber ha il suo profilo personale. Ogni barber ha il suo profilo personale. E chiaramente alla domanda che gli hanno fatto: non hai paura di perdere il barber? La risposta di Romano Brida, che è l'ideatore di Bullfrog, è stata: io li metto nelle condizioni per cui essere il barber di Bullfrog è talmente prestigioso che prima di andarsene ci pensano 5 volte. Poi certo che magari qualcuno andrà via e aprirà, però per esempio Bullfrog ha fatto una cosa importante, e vi assicuro, avere dei profili dei singoli barber dà molta più credibilità al singolo barber, e quindi quando un cliente arriva può scegliere su quale barber andare e sa sicuramente che da qualunque barber andrà troverà il massimo di Bullfrog.
Guarda Nico Menze, che hai fatto degli interventi splendidi, tu eri preoccupato tra le righe quando ti ho sentito parlare prima, invece hai dato delle botte da orbi bellissime, meravigliose, anche questo è un assist straordinario. Ma ti parlo dei nomi, non dico dei cognomi, anche perché non me li ricordo, però Italo e Anna. Anna era la classica che aveva paura di far crescere troppo il collaboratore, aveva una collaboratrice meravigliosa che aveva una voglia di spaccare tutto che metà bastava, e questa qua glielo continuava a dire: no, ma fammi crescere, l'altro aveva paura, no, tutte le volte rallentava, poi faceva l'errore più clamoroso dei leader, che è quello di posticipare. Se io ti dico entro 2 anni faremo la tal cosa, entro 2 anni, se io ti dico il prossimo mese, no, ne parliamo a settembre, no, ne parliamo a gennaio, non ne verrai fuori, perché dopo io perdo di credibilità. Questa dà le dimissioni, quindi con la paura che lei potesse crescere, lei è andata via, parliamo di una che era la prima ad arrivare in salone e l'ultima ad andare via, ok? È andata da un altro e oggi con Italo non è più la sua dipendente, ma è socia di un salone che ha 6 o 7, ora non mi ricordo più, dipendenti, e Italo e questa ragazza sono soci. Questo è il discorso. Se noi partiamo dal presupposto che sicuramente ci fregheranno, che sicuramente crescerà, oh, ma figurati, sì, io gli faccio i corsi, poi loro appena hanno imparato vanno via se non fai quello che ha detto Nico Benz citando Bullfrog un attimo fa, perché questa è la realtà. E poi ripeto, è il destino. Io so benissimo che nella tal squadra di calcio la star ieri era in una squadra e oggi in un'altra, anche quest'anno il campionato inizia con diversi che hanno cambiato le loro maglie, però attenzione, quanti campionati ha vinto Bonucci alla Juventus prima di andare al Milan? Per fare un caso ne potrei fare degli altri. Quindi la nostra capacità deve essere quella di ricordarci che noi abbiamo creato un team non per andarci in pensione insieme, maledizione, ma per produrre il miglior risultato possibile del tempo lavoro, che del tempo professionale, del tempo che dedichiamo al nostro lavoro. E quindi come lo possiamo fare? Producendo grandi risultati, quindi risultati al superiore alla media. Ma come li produciamo questi grandi risultati? Solo se abbiamo delle grandi persone all'interno. Come faccio a produrre risultati eccellenti se non ho persone eccellenti in salone? Ragazzi, svegliamoci. Quindi crea i presupposti affinché le persone facciano quella autoanalisi che ti ho suggerito fin dall'inizio, e con quell'autoanalisi aiutali proprio a capire loro per primi che questo può essere più di un lavoro, che non è un modo per guadagnare dei soldi, che è un modo per esprimere se stessi e che partecipano ad un progetto più grande di loro. Insisto. E poi, se mi permettete, io voglio citare anche Stephen Covey, che in questo senso è stato illuminante. Io questa frase me la sono piantata in testa: la fiducia è la forma più alta di motivazione umana. Spesso e volentieri manca fiducia. Noi vediamo il collaboratore come un problema, non come un'opportunità. Vediamo quello che non sa fare, e poi quando dico: cavoli, ha fatto un bel lavoro, perché non lo gratifichi? E poi si monta la testa: ma fatti furbo! Maledizione, lo rimproveri quando sbaglia, ma quando fa qualcosa di ben fatto premialo, e premialo come si deve. L'altro giorno parlavo con Gianni È bellissimo il lavoro che stanno facendo. Lui ha detto: ragazzi, abbiamo rinaugurato un salone, stiamo andando alla grande, bene, per i prossimi 3 mesi ci sarà da tenere duro, sappiate che alla fine di questi 3 mesi ci riorganizzeremo, vedremo se dobbiamo inserire qualcuno e mi ricorderò di voi e del vostro impegno. Ma c'è una voglia di fare in quel team, perché? Perché stanno sentendo che partecipano ad un progetto meraviglioso di cui tutti fanno parte e tutti quanti in qualche modo stanno producendo dei risultati eccezionali proprio per questo. Quindi bisogna essere capaci di dare fiducia alla gente, tutto lì.
Sì, che poi Lele, sai, visto che all'inizio della puntata ho detto che questo tema un po' mi coinvolge, perché molti mi dicono i collaboratori non mi aiutano, è chiaro che dopo tutto quello che hai detto, tu che stai ascoltando, se hai sentito bene quello che ha detto Lele, lo spirito con cui si porta avanti un team, è chiaro che la comunicazione sui social, per esempio, diventa semplicemente una fantastica conseguenza. E nient'altro, sì. Perché non devi più costringere qualcuno a pubblicare, a farlo, non mi fanno le foto, non mi scattano, perché si è creato un team. E io ne ho di saloni con cui collaboro, dove i team sono affiatati e quando faccio le consulenze su Skype vengono in quattro e tutti dicono: ah, ma infatti ho provato a fare questa roba, ho fatto quella, cosa ne dici se facciamo quello? Cioè, questa cosa si respira e poi di conseguenza la comunicazione su internet ne trae vantaggio, perché tutti si sentono parte del progetto e fanno il massimo. E spesso, per quanto mi riguarda, i collaboratori sono i più giovani e spesso sono i più smanettoni, quindi possono dare veramente una mano importante sui social.
Ma la cosa che dobbiamo capire è che proprio, ok, c'è da sviluppare le regole, c'è da fare le riunioni, c'è da fare, e adesso lo diremo nell'azione concreta, sicuramente c'è da fare attenzione a un dettaglio importante, che è il punto da cui partire, ma ve lo dirò fra poco. Ma resta una condizione essenziale: se noi sviluppiamo questo spirito di gruppo, le cose cominciano ad avvenire da sole e non c'è più bisogno di ordinarle, ognuno sa esattamente quello che deve fare e perché va fatto e perché va fatto in un certo modo. Si diventa tutti più complici e meno inquisitori, quindi se io vedo che tu stai facendo una cosa diversa te lo dico e tu non ti arrabbi, ma lo capisci. Ma questo si costruisce, è un allenamento che si fa, è come quando andiamo in palestra per allenare i nostri muscoli, perché è una mia frase: quando c'è spirito di gruppo è come se ci fosse una persona in più, quando non c'è è come se ci fosse una persona in meno. Noi delle volte la prima assunzione non deve essere inserire una persona nuova, ma far funzionare meglio quelle che ci sono già, perché dobbiamo ritrovare e riscoprire il piacere di lavorare insieme. Finitela con questa lotta di classe maledetta, finitela. La lotta di classe è morta, lasciate perdere i sindacati, i capitalisti, buttateli fuori dalla vostra vita, perché voi dovete prendere a cornate che avete davanti, che sia un titolare, un collaboratore, dovete sedervi a un tavolo o intorno nel salone, alla sala attesa, e dovete trovare insieme le soluzioni. Collaboratori e titolari insieme devono costruire un gruppo armonico e produttivo, insieme. Maledizione, basta parlare del titolare che c'era col collaboratore, il collaboratore che, ecco, il titolare che guadagna. Lasciatelo ai poveretti queste cose qua, sono vecchie, sono modi stupidi di ragionare. Team, il team è fatto di titolari, di collaboratori che hanno voglia di trovare le soluzioni, non di guardare i problemi, perché oggi un titolare guadagna un terzo di quello che guadagnava 20 anni fa. Quindi è più difficile fare i titolari, è molto più facile sbagliare, è più difficile trovare collaboratori, c'è più concorrenza, ci sono tutta una serie di dinamiche. E il collaboratore, quando trova un titolare che ha voglia di mettersi in gioco, deve godersela e metterci del suo. È complicità, fine del problema delle lotte classe, toglietevele, perché è ora di finirla. E proprio in questo proposito, caro il mio Nico Benz, mi sa che puoi partire con il fulmine!
Ed ecco il fulmine dell'azione concreta di oggi, che è...
Ragazzi, cos'è la catena da tirare? Cioè, tira la catena. Oggi io vi parlo del tiro alla catena, so già che dovremmo riparlare del tiro alla catena, ci mancherebbe altro, io non posso farne a meno. Ma preparatevi, cos'è il tiro alla catena? Il tiro alla catena è una riunione in cui si devono togliere da mezzo gli scheletri dall'armadio. Vi ho parlato fin dall'inizio di questa puntata del confronto sulle convinzioni. Il titolare non deve più vedere i dipendenti in un certo modo, il dipendente non deve vedere il titolare in un certo modo, il dipendente e il titolare devono vedere se stessi in un certo modo. Vi ho detto tutto questo. Cominciate da una bella riunione, una riunione di un'ora a porte chiuse, senza telefoni, in cui vi promettete con garbo massimo di dirvi le cose che in quel momento secondo voi vanno migliorate, quali sono le aree di miglioramento. Via gli scheletri dall'armadio, scartavetriamo le ruggini, togliamoci i sassolini dalle scarpe. Tutti devono stare al gioco. Il gioco è: nessuno si alza, ci diciamo le cose, togliamoci di mezzo i problemi e lavoriamo sul pulito. Da questo momento, quando ci siamo tolti di mezzo le cose che uno non fa, che uno fa male, uno speravo che l'altro doveva fare quello, ce li togliamo e lì sul pulito ci abbracciamo e diciamo: ok, adesso si parte, adesso si ricomincia alla grande. E poi, ripeto, in altre puntate andremo a parlare di regole di nuovo, andremo a parlare di codici, andremo a parlare di tante cose, ma partite dal togliere gli scheletri dall'armadio, ed è il tira la catena, la riunione che vi consiglio di fare, un'oretta in cui vi confrontate schiettamente, serenamente, anche se ci saranno dei momenti di tensione, bene, fanno parte del gioco, ma toglietevi di mezzo i problemi e quei sassolini nelle scarpe che non vi permettono di costruire quella complicità che è essenziale per ritrovare fiducia, entusiasmo e voglia di fare insieme.
Perfetto, allora siamo arrivati alla fine di questa 60ª puntata di podcast Parrucchieri. Prima di annunciarvi la prossima, diamo i contatti come al solito: podcastparrucchieri.it, il nostro sito internet di riferimento, le applicazioni per Android e iPhone. Potete abbonarvi al podcast direttamente su iTunes, se ci lasciate una recensione male non ci fa, siamo molto contenti e vi ringraziamo a prescindere. Spreaker, che è la piattaforma che ci ospita, da cui potete anche scaricare le puntate offline per ascoltarle sul computer quando non avete linea. E poi su Facebook la pagina ufficiale Podcast Parrucchieri e i gruppi Imprenditori della Bellezza e Parrucchiere in Azione. E nella prossima puntata torneremo su un tema che abbiamo già affrontato.
Entro io a gamba tesa, caro il mio Nico Benz, sì. Quindi la puntata 61 sarà
quelli che usano il bot, perché ho deciso di fare una puntata più approfondita, perché con i clienti con cui sto usando il bot, ve lo dico così prima di andare via, l'ultima, qualche giorno fa mi è capitato di aver messo il bot a un cliente, gli ho detto: l'hai usato? No, ma senti, manda un messaggino adesso dal bot, fallo adesso, scrivi questo, e lui ha preso 5 clienti, 640 euro di fatturato in 3 minuti. Quindi è giusto fare una puntata un po' approfondita sul bot, che sarà appunto quelli che usano il bot. Ci sentiamo giovedì prossimo, puntuali alle 10. Ciao Lele e ciao a tutti!
Ciao!
Podcast Parrucchieri, il primo podcast in Italia dedicato al marketing per saloni di acconciature, con Nico Benz e Lelio Lele Canavero.